Se questo è un credente, Albert Einstein a Princeton. Prima parte. Di Giuseppe Panissidi. Il processo di digitalizzazione dei collected papers of Albert Einstein è impresa di grande importanza, che ci permette di riconsiderare la annosa questione del rapporto fra Einstein e la religione. In questa prima parte del suo saggio, Giuseppe Panissidi ci spiega perché Einstein vada anzitutto considerato alla luce della sua critica radicale all'idea di un Dio personale. Finalmente, il sito web della Princeton University ha cominciato a pubblicare la corrispondenza e innumerevoli altri scritti di Albert Einstein, migliaia di testi e documenti originali. Dalle lettere ai giornali, al diario personale, fino ai messaggi disseminati dallo scienziato in luoghi improbabili, come, solo per fare un esempio, dentro le scatole da scarpe. Una parte considerevole degli storici Collected Papers of Albert Einstein è già stata trasferita nel nuovo archivio, risultato finale di un lungo processo di digitalizzazione di una quantità sterminata di documenti, mentre in precedenza si era fermi a circa 900. Il nuovo archivio digitale è da pochi giorni disponibile per la consultazione online, nell'originale tedesco e in parziale traduzione inglese. Il mese prossimo si prevede la pubblicazione di un altro migliaio di documenti, ma complessivamente i documenti originali su cui si lavora alacremente sono circa 80.000. I documenti già disponibili, che si riferiscono al periodo che corre dall'adolescenza al 1923, quando Einstein aveva 44 anni, coprono un arco di tempo che, a giudizio del direttore del progetto, rappresenta uno dei periodi più emozionanti della scienza moderna. L'iniziativa prevede la realizzazione e la successiva diffusione online di un totale di 30 volumi, dopo questi primi 13. Einstein espresse chiaramente il desiderio che non ci sarebbero dovuti essere monumenti fisici o memoriali per lui, scrive l'editore nella prefazione al primo volume. Crediamo che i suoi scritti siano il suo monumento e il suo memoriale. L'archivio racchiude di tutto un po', dai manoscritti scientifici sulla teoria della relatività generale, al materiale pop, dalle lettere d'amore dei tempi del liceo, alle sue frasi più celebri, fino ai documenti sul suo divorzio. E si estende, appunto, fino al 1923, quando Einstein aveva appena ricevuto, nel 1921, il premio Nobel per la fisica, per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta dell'effetto fotoelettrico. Sebbene i manoscritti pubblicati non siano tutti inediti, poiché, come si è detto, una parte esigua era già disponibile dal 2003 sul sito Einstein Archives Online, grazie al lavoro coordinato dell'Università Ebraica di Gerusalemme, del Caltech, l'Istituto Californiano di Tecnologia, e dell'Università di Princeton, tuttavia il grande vantaggio odierno risiede in un'ottimale organizzazione dell'archivio secondo un ordine cronologico, oltre alla possibilità di accedere ai singoli documenti attraverso un semplice link, http://einsteinpapers.press/princeton.edu/va/da-se, che ai fini di un buon orientamento risulta imprescindibile la conoscenza dei rivolgimenti salienti della vita e del pensiero di Einstein, dal momento che i semplici titoli non sono sufficienti e, anzi, potrebbero ingannare. Come è noto, dopo l'avvento del regime nazionalsocialista, nell'ottobre del 1933 il teorico della relatività si trasferì in questa città del New Jersey, sotto l'imperversare delle persecuzioni antisemite. Squadracce di funzionari di ogni ordine e grado fu coinvolta nella campagna persecutoria contro gli ebrei, allo scopo di elaborare, scrivere e applicare la legislazione antiebraica. Tutta la Germania fu brutalmente passata a setaccio. Il primo provvedimento contro i diritti civili dei cittadini ebrei fu la legge per la restaurazione del servizio civile professionale, varata il 7 aprile 1933. Esso prevedeva che funzionari e impiegati pubblici ebrei, oltre quelli giudicati politicamente inaffidabili, fossero esclusi dalle cariche e dalle funzioni pubbliche. Il nuovo codice della pubblica amministrazione anticipava il cosiddetto paragrafo ariano, un regolamento appositamente concepito per escludere sia gli ebrei, sia, spesso, altri gruppi non ariani. Questo documento aprì la via alle leggi razziali di Norimberga del 1935, le quali, ecco il punto, classificavano gli ebrei non in base al credo religioso, ma bensì secondo la loro ascendenza, formalizzando la separazione della popolazione ebraica dalla restante. Dopo il pogrom della Kristallnacht, la notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre 1938, le leggi naziste proibirono agli ebrei l'accesso non solo alle scuole pubbliche e alle università, ma anche ai teatri, ai cinema e persino agli impianti sportivi. Nella maggior parte delle città, agli ebrei era precluso l'accesso a determinate zone classificate ariane. Il tutto, mentre le gerarchie naziste imprimevano l'accelerazione finale ai preparativi per la folle guerra finalizzata al dominio del mondo, cominciando dall'Europa. De facto, è palese che la precedente legislazione antisemita costituiva soltanto l'abbrivio per una ben più radicale e totale persecuzione degli ebrei. Difficile dimenticare che addirittura due premi Nobel, Philipp von Lennart e Johannes Stark, distintisi altresì per una reprimenda contro Max Planck, scatenarono una campagna ad personam etichettando la teoria della relatività e altre ricerche di Einstein come fisica ebraica, in contrasto con la fisica tedesca o ariana. Oppure che nel 1944, a Rignano sull'Arno, la moglie e le figlie di suo cugino Robert furono uccise in una indiretta rappresaglia contro di lui da un reparto delle SS, e questa strage, unita l'anno dopo al suicidio del cugino, turbò profondamente Einstein, il quale nel 1940 assumeva la cittadinanza statunitense. Non rientrerà mai più in Europa e, fino alla morte, rimarrà in USA, dove proseguì le sue ricerche al Institute for Advanced Study, appunto, a Princeton, intorno ad alcuni problemi cosmologici e alle probabilità delle transizioni atomiche. Negli ultimi anni di vita concentrò i suoi sforzi nel tentativo di unificare le due forze fondamentali allora conosciute, la gravità e l'elettromagnetismo, sebbene Enrico Fermi, negli anni 30, avesse già sviluppato una teoria di base della forza debole. A causa di un'improvvisa emorragia provocata dalla rottura di un aneurisma, morì all'ospedale di Princeton nella notte del 18 aprile del 1955. Ebbene, ormai quasi da un secolo, uno dei temi più tenaci e affascinanti del dibattito intorno al padre della relatività concerne il significato della sua religiosità, della sua fede, nonché la sua interpretazione del fatto religioso. Il campo della discussione appare tuttora equamente diviso tra i sostenitori dell'ateismo dello scienziato e gli assertori, in prevalenza di parte cattolica, della sua prossimità al Dio della fede cristiana. L'archivio comincia a fornire utili indicazioni, conferme e smentite rispetto a quanto era ampiamente già noto, soprattutto agli addetti ai lavori. Proviamo, tuttavia, a compiere un passo indietro. Einstein aborriva tutto ciò che viene presentato e svilito in termini superficiali e schematici, tutto ciò che non viene interrogato in profondità. Che è poi, a ben guardare, una delle ragioni che lo spinsero verso la scoperta della relatività speciale, nel 1905, verso, ossia la soluzione dello storico conflitto tra la teoria meccanica classica e la teoria elettromagnetica della luce, distintivi della fisica dell'Ottocento dopo Newton. Una conquista guadagnata in virtù e per l'effetto di una revisione radicale dei concetti di spazio e di tempo assoluti. Il grande fisico tedesco mostrava una spiccata propensione a considerare i molteplici aspetti della vita individuale e collettiva in una prospettiva latamente culturale, nella luce e nello spirito della ricerca, a cominciare dalla sua stessa appartenenza all'ebraismo. L'archivio digitale appena pubblicato esibisce un notevole numero di documenti dai quali si desume che Dio rappresenti per Einstein un essenziale riferimento lessicale, una costante, in certo modo anch'essa, del suo stile comunicativo, persino della sua riflessione monologica. In una lettera da Zurigo del mese di giugno del 1897, arriva ad affermare: God is sending to me by one of those angels. Dio manda a me uno di quegli angeli. Per chiarire subito dopo che his angel is a lady who is already grandmother, questo angelo è ormai nonna. Pochi anni dopo, nel 1905, da un'altra in cui ipotizza che il Dio onnipotente potrebbe averlo preso per il naso. Nel febbraio del 1919, in riferimento a una questione controversa, scrive al ricercatore medico di Zurigo Heinrich Zanger, un ottimo amico: Dio sa quale sarà la fine di tutto ciò. Zanger lo considerava un docente di prima classe, le cui lezioni costringono gli ascoltatori a pensare insieme con lui, e si era inutilmente prodigato per lui presso il Politecnico. Ma Einstein lo aveva invitato a lasciare il Politecnico alle mosse imperscrutabili di Dio. Ancora, da Berlino, nel mese di gennaio del 1920, scrive di essere convinto del fatto che l'atteggiamento aggressivo del monismo verso le organizzazioni religiose non è giustificato in linea di principio. Il contenuto sovrapersonale veicolato dalla religione, per quanto primitivo nelle forme primitive in form hug it is, ha un valore più prezioso, more valuable. E aggiunge: l'eliminazione della tradizione religiosa pions comporterà un impoverimento, impoverishment, spirituale e morale. Si giunge così al mese di dicembre del 1922. Un anno decisivo ai fini di un primo bilancio dell'atteggiamento in cui Einstein si pone riguardo alla questione religiosa e alle sue implicazioni. L'occasione si presentò sotto forma di un questionario che gli fu sottoposto e che verteva intorno alle seguenti domande: il rapporto tra verità scientifica e verità religiosa, e in particolare se esse possano promuoversi reciprocamente. Ovvero, se la scoperta scientifica valga a valorizzare e confermare to in prove la fede religiosa e rimuovere la superstizione, dal momento che il senso religioso può favorire l'impetus alla scoperta scientifica. Quale concetto di Dio Einstein coltivasse? Quale opinione avesse sul Salvatore? Ed ecco di seguito le risposte del grande teorico della relatività, ovvero come taluno preferisce delle relatività. Chiarisce in premessa di ritenere non facile annettere un significato chiaro all'espressione verità scientifica, poiché esso muta in ragione del suo ambito di riferimento, un fatto d'esperienza, un teorema matematico, una teoria scientifica. E aggiunge che quella locuzione non gli suggeriva e non lo induceva a concepire nulla at all di univoco e chiaro. Quanto alla superstizione, poi, si dice convinto che la ricerca scientifica possa contribuire a ridurne l'impatto incoraggiando il pensiero causale, ossia l'esame razionale. E infatti, certo, soggiunge, che un appassionato convincimento ha un'appassionata conviction relativo al senso religioso circa la razionalità e intelligibilità del mondo si fonda lies at the basis su ogni più raffinata opera scientifica. In risposta alla terza domanda, Einstein sottolinea ancora come la profonda convinzione di una superiore razionalità che si manifesta nelle forme del mondo sensibile costituisce il mio concetto di Dio. Si potrebbe esprimerlo, conclude, con il nome di panteismo. Infine, in merito al Salvatore, dichiara di riuscire a guardare le tradizioni confessionali soltanto in chiave storica e psicologica, e di non considerare altra possibilità di rapporto con esse. Come si può facilmente constatare, si tratta di posizioni di pensiero giovanile, e però di straordinaria rilevanza. Che Einstein sostanzialmente, talora persino nell'espressione, non modificherà mai più. Basti considerare, tra l'altro, il fatto che più di 30 anni dopo, nel 1954, l'anno precedente la scomparsa, vergherà parole letteralmente consonanti e inequivoche, fortemente critiche rispetto a ogni forma di antropomorfismo. Io non credo in un Dio personale, leggi. Dio persona, e l'ho sempre dichiarato esplicitamente. In me di religioso c'è solo una sconfinata ammirazione per la struttura del mondo. È qui in parola quel sentimento religioso cosmico evocato nell'ultima fase della sua vita. L'anno successivo, nel 1955, in un'altra lettera recentemente pubblicata, dichiara di considerarsi appagato dal mistero dell'eternità e della vita, e ancora, dalla meravigliosa struttura del mondo esistente, che sollecita la ragione manifesta nella natura a comprenderne una parte, sia pure minuscola. E Dio, scriveva al filosofo ebreo tedesco Erich Gutkind, non è nulla di più che una parola che esprime l'umana debolezza. Una parola. Nessuna interpretazione, per quanto sottile, può modificare il mio pensiero sul punto. È palese che un siffatto movimento di pensiero lo avvicinava notevolmente a Spinoza, come lui stesso aveva anticipato, inducendo molti studiosi a parlare tout court di panteismo di Einstein. In realtà, nel prosieguo, è divenuto sempre più evidente che il solo Dio spinoziano che lo interessasse era lo spettacolo dell'ordinaria armonia di ciò che esiste. Non il Dio persona volontà del cattolicesimo, preoccupato dell'umano, peraltro estraneo al pensiero di Spinoza. Per questi ovvi motivi rifiutò sempre sia l'etichetta di ateo, sia quella uguale e contraria di panteista, sebbene, come dichiara, accettasse quest'ultima come indicazione astratta, utile al discorso, si potrebbe dire. Mentre non cessava di contemplare, commosso, l'ordine incredibile dell'universo, ragionevolmente certo che i nostri limitati pensieri non possono afferrare la forza misteriosa che muove le costellazioni. Descrive così la situazione dell'essere umano, anche il più intelligente, di fronte a Dio, la convinzione profondamente appassionante della presenza di un superiore potere razionale, che si rivela nell'incomprensibile universo, fonda la mia idea su Dio. Un superiore potere razionale e la antispinoziana incomprensibilità dell'universo. In un'importante occasione alla domanda, professore, sento dire che lei è profondamente religioso, Einstein rispose, vero? Cerchi e penetri con i limiti della nostra mente i segreti della natura e scoprirà che dietro tutte le discernibili concatenazioni rimane sempre qualcosa di sottile, di intangibile e inesplicabile. La venerazione per questa forza, al di là di ogni altra cosa che noi possiamo comprendere, è la mia religione. A questo titolo io sono religioso. Chiamava, infatti, questo Dio, ausser pers, sovra o extrapersonale, un Dio fisico, insomma, non l'entità morale e spirituale della concezione ebraico-cristiana, fonte spuria di superstizione primitiva, e credenze irrazionali. Einstein attribuisce alla nozione di superstizione la medesima valenza del concetto di superstitio, traduzione del greco deisi daimonia, elaborato dalla cultura classica da Teofrasto a Polibio e Plutarco, dal De natura deorum di Cicerone al De rerum natura di Lucrezio. Una rozza congerie di idee e pratiche miste, condannate, per ragioni ovviamente diverse, dalla stessa Chiesa cattolica sul presupposto di una religione superiore a fronte di altre inferiori. In ogni caso, pur implicitamente aderendo a una raffinata interpretazione del lemma, secondo la quale superstitio indica l'atteggiamento di chi, appunto, stat, si ferma, attonito, al cospetto dei segni celesti, Einstein rigetta tale forma di credenza per sostituirla con l'esercizio dello sguardo libero sul cosmo, uno sguardo sempre nuovamente ammirato, ma razionale, investigativo e conoscitivo. Lo sguardo dell'episteme. Fuori, perciò, tanto dai paradigmi della teologia razionale quanto da quelli della teologia naturale. Un Dio, quindi, esistente e presente in modo misterioso nella natura, pur senza identificarsi con essa, diversamente dall'entità panica del maledetto Spinoza, come si legge nel testo di Cherem, il violento atto di scomunica del 1656. Perché il Dio di Spinoza, per quanto impersonale, è uno tutto origine di sé e di tutto l'esistente, e viene a coincidere in toto con l'universo, Deus vive natura, per l'appunto, Dio, ovvero la natura. Nessuna differenza tra lui e tutte le cose, cosicché non esiste alcuna cosa al di fuori di Dio, nessun un limite esterno. Il triangolo, somma degli angoli interni uguale a, è Dio. Dunque, la natura è perfetta, ecco il punctum dolens. Spinoza cerca di fronteggiarlo con la teoria della doppia causalità, che esula dalla presente riflessione. Ciò che, invece, rileva è il fatto incontrovertibile che Einstein, da qui in avanti, percorrerà un cammino differente e laterale rispetto alla linea di pensiero di Spinoza. Come vedremo. E tuttavia, quando l'intransigente vescovo di Boston, William Henry O'Connell, gli rivolse l'accusa di ateismo autentico mascherato da panteismo cosmico, il padre della relatività rimase profondamente turbato, convinto com'era della sua estraneità a quell'addebito, poiché riteneva che un ateismo irragionevole o del tutto irrazionale resti irreparabilmente precluso lo splendore del cosmo, la possibilità di sentire la musica delle sfere. In breve, il miracolo del mondo, il suo mistero, pur intellegibile, è che esso rivela un alto grado d'ordine, che rende possibile il parziale successo degli assiomi della teoria posti dall'uomo. Come attesta la teoria della gravitazione di Newton, il successo dell'impresa scientifica, quale creazione umana, è sempre parziale e revocabile, non necessariamente nell'accezione popperiana dell'aggettivo. Un alto grado d'ordine, infatti, non suppone per un ordine totale e assoluto. Questi i tratti salienti della fede religiosa di Einstein, la fede in un universo certo, ordinato e funzionante, seppure privo di garanzie quanto alla sua intellegibilità mediante le procedure, i protocolli e la legislazione della scienza. Lungo questa via si può ora più agevolmente raggiungere il punto più alto della presente riflessione. Si può, vale a dire, cercare di comprendere il senso dell'equazione kantiana di Einstein. La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Per intendere, nel contempo, il valore e la portata di un interrogativo cruciale, posto che la fisica non cancella Dio, in quanto che deve domandarsi non solo il minore di che maggiore di, ma altresì il minore di perché maggiore di dei fenomeni, Dio avrebbe potuto creare un ordine diverso. Siamo al nocciolo della questione. Alla stregua delle considerazioni precedenti, Albert Einstein, che aveva più volte espresso una sentita ammirazione per la figura storica del Nazareno, quale valore e significato vuole annettere al suo linguaggio religioso, spinto fino alla continua invocazione di Dio e finanche all'evocazione, ancorché metaforica, degli angeli, quale ai lemmi Dio e creare, ove si tenga presente che la creazione dal nulla, il nulla dell'esistente, si intende, rappresenta il principale tratto distintivo della potentia assoluta dei, la potenza assoluta di Dio, celebrata nelle scritture e nella tradizione religiosa e teologica che egli rifiuta, in riferimento all'intelligenza cosmica dell'universo spazio-temporale, che cosa intende con una terminologia come incarnazione e trascendenza, in particolare quale precisa relazione lega uno dei massimi fisici della storia della scienza alla tradizione culturale occidentale. Einstein, insomma, può essere considerato a pieno titolo uno dei paradigmi vitali di questa tradizione, e non solo uno dei più importanti e geniali pensatori del Novecento, e può costituire un efficace antidoto contro nichilistico nell'odierno crescendo di pittoresche e rassegnate forme di intellettuale e morale, dopo 100 anni di fraintendimenti, non sempre involontari e incolpevoli, però sempre inopportuni e talora capziosi, bisognerà pur trovare o almeno saggiare ipotesi di risposta tendenzialmente più coerenti e plausibili. Il Dio di Einstein si diceva un'entità sovrapersonale che manifesta la sua radicale alterità rispetto non solo e non tanto all'entità soprannaturale delle scritture e della rivelazione cristiana, e però emblematicamente anche a quella del fondatore della scienza moderna Galileo Galilei. Ad apertura del Sidereus Nuncius, che preferiamo interpretare come l'informatore cosmico, in luogo della traduzione convenzionale, l'avviso o il messaggero celeste, nel 1610, Galileo propone all'osservazione e alla contemplazione degli studiosi della natura grandi cose, sia per l'eccellenza della materia in se stessa, sia per la novità mai udita nei secoli, sia anche per lo strumento attraverso il quale queste stesse cose si sono manifestate al nostro senso. Proprio l'anno precedente aveva puntato per la prima volta verso il cielo uno strumento da lui escogitato, previa illuminazione, come precisa, della grazia divina. Il telescopio. Grande cosa è certamente aggiungere all'immensa moltitudine delle stelle fisse, che con la naturale facoltà visiva si sono potute scorgere fino ad oggi, altre innumerevoli stelle, non mai vedute prima d'ora e che superano più di 10 volte il numero delle stelle antiche già note. Il riferimento alla grazia divina appare inequivoco, ed è tanto più significativo in quanto a quel tempo, al termine del periodo padovano, Galilei ignorava che il suo pur giustificato entusiasmo stava a suscitare le prime reazioni di diffidenza in ambito ecclesiastico. Di lì a poco il cardinale Roberto Bellarmino avrebbe chiesto ai matematici vaticani una relazione sulle nuove scoperte di un valente matematico per mezzo di un strumento chiamato cannone ovvero occhiale. Mentre la congregazione del Santo Uffizio, in via cautelare, avrebbe chiesto all'Inquisizione padovana se ivi pendessero procedimenti a carico di Galilei. Invero, le alte gerarchie vaticane già subodoravano gli effetti che avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi, indirettamente, sui sacri principi della teologia tradizionale. Malgrado ciò, rapidamente maturava la percezione forte di essere giunti a uno snodo cruciale della storia dell'umanità. La conoscenza e la scienza si avviavano lungo la via inaudita dell'osservazione diretta dei fenomeni, tendenzialmente affrancate dal paradigma deduttivo classico e dal quadro di principi autoevidenti e universali di matrice aristotelica. La nuova metodologia induttiva apriva la strada alla sperimentazione nel contempo, modificando in radice, dopo 20 secoli, la concezione del mondo e dell'uomo. Le vie sconosciute dell'universo spalancavano la porta agli osservatori dell'immensità dello spazio e consentivano di risalire persino il tempo sulla spinta di interrogativi riguardanti l'origine stessa del cosmo e la sua storia.